Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Tele Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e vi auguro di offrire con santa letizia anche le sofferenze di questi calori piuttosto estremi che sono l'aria fresca del purgatorio. In confronto, le pene del purgatorio sono molto peggiori rispetto a queste sofferenze che il Signore in qualche modo, in qualche misura, permette per la nostra salvezza, per la nostra santificazione, perché possiamo offrire qualche sacrificio gradito a Dio, ovviamente informato dalla carità, perché senza la carità i sacrifici valgono ben poco. Sono degli esercizi di stoicismo, sono degli esercizi puramente, come dire, che rafforzano la personalità, ma non hanno un valore meritorio dal punto di vista soprannaturale. Oggi parliamo della perfetta letizia che dobbiamo sperimentare nella misura in cui ci uniamo al Signore, nella misura in cui anche partecipiamo delle sue sofferenze, secondo l'adagio di San Paolo. Quanto più partecipiamo, quanto più comunichiamo le sofferenze del Signore, tanto più Lui ci rende partecipi anche della sua perfetta letizia, cioè della sua gloria, del suo trionfo sul male, sulla morte, sul peccato, sulla sofferenza, sulla tristezza. Allora comprendiamo bene questo binomio. Da un punto di vista della letizia, San Paolo ci esorta nella lettera dei Filippesi, capitolo 4, versetto 4, ad essere sempre lieti nel Signore. E ce lo ripete, siate lieti, ce lo dice lui. Che tra tutti gli apostoli è quello che più ha sperimentato l'abominio della calunnia, della persecuzione, è stato flagellato, 5 volte, ha ricevuto i 39 colpi, è stato flagellato, è stato battuto con verghe, è stato lapidato, ha passato, un giorno e una notte, in balia delle onde. E poi calunnie da tutte le parti, fuggiva come un criminale, dalle città perché lo perseguitavano. Lo perseguitavano, in nome di una tradizione, religiosa ebraica che, radicata in un modo farisaico, alle loro pratiche esteriori, non riusciva ad aprirsi, alla novità del Vangelo, non riusciva ad accettare la salvezza che viene da Cristo morto e risorto per noi. Questo binomio, quindi, di letizia e di penitenza, è un binomio classico, è un binomio fondamentale della fede e della spiritualità cristiana, e in modo particolare lo è della spiritualità francescana, perché se c'è un santo della perfetta letizia è per antonomasia il poverello d'Assisi, ma allo stesso tempo il poverello d'Assisi è colui che ha portato impresse nel suo corpo le stimmate del Signore. È come per dire: attraverso la croce arrivi alla perfetta letizia. Questo dobbiamo metterci bene in testa, cari fratelli, che il cristianesimo è il segreto della felicità, una felicità piena perfetta che sarà in paradiso, ma di cui abbiamo la possibilità di pregustare le primizie già in questa terra, perché San Massimiliano dice: amate la Madonna, vi farà felici. Certo, la Madonna Santa Bernadetta dice: non ti farò felice su questa terra in paradiso, ma parlava della felicità piena, perfetta, perché nessuno può toglierci quella felicità intima dell'amore di Dio che porta con sé ogni dolcezza e che il mondo non conosce, e che lo conoscono i santi, lo conoscono le persone devote, lo conoscono le persone che prendono sul serio l'invito di Gesù di accettare ogni giorno il carico della nostra croce e portarlo con la grazia ricevuta, portarlo questo carico guardando a Gesù, chiedendo l'aiuto alla Madonna, e nella misura in cui lo portiamo con buona volontà e con amore, questo carico diventa per noi una fonte di letizia, ci libera dalle nostre concupiscenza, ci purifica dai nostri peccati e ci unisce sempre di più a Dio, che è al di sopra di ogni contingenza e di ogni barbaglio di promiscuità che caratterizza la vita corruttibile di questo mondo. Dunque, l'incompatibilità, no? Tra la penitenza che porta con sé sempre qualche sofferenza e la perfetta letizia, è solo a livello di impressione iniziale, solo a livello puramente naturale, perché a livello soprannaturale, se il sacrificio è accettato e offerto per l'amor di Dio, produce sempre nell'anima un'intima gioia. Sarà una gioia intima che dobbiamo gustare come sulla punta, come il miele sulla punta di uno spillo, ma è sempre una gioia sostanziale, sempre una gioia vera, sempre una gioia che prelude l'eternità. È sempre una gioia che è come una specie di manna che ci fruttifica e ci sostiene nel cammino verso la patria eterna. Qui dobbiamo riconoscere che si tratta non solo di teorie, ma anche di esperienze spirituali che sono state fatte dai santi e dopo di loro anche da tutti quelli che ne seguono le orme, che ne seguono gli insegnamenti. Ricordiamo San Francesco, il giovane Francesco d'Assisi, che aborriva i lebbrosi solo a vedere di lontano. A un certo punto, mosso dalla grazia di Dio, si fa violenza, vince se stesso, bacia il lebbroso per amor di Dio, e in quel lebbroso c'era Cristo crocifisso. E da allora, dice lui stesso nel Testamento, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. Attenzione, sì, ad una condizione, che questo amaro sia offerto per amore di Gesù Cristo. Ecco, non si tratta qui di una perversione della natura. L'amaro è amaro, il dolce è il dolce. Ma se tu l'amaro naturale lo offri soprannaturalmente a Dio per mezzo di Gesù Cristo, della Madonna Redentrice, allora c'è la trasformazione dell'acqua in vino, cioè la trasformazione più miracolosa della sofferenza, che pure rimane a livello naturale, ma che si accompagna sempre a una dolcezza e una perfetta letizia spirituale e di ordine soprannaturale, perché non è frutto di facoltà umana, non è frutto di sensibilità, è frutto dello Spirito Santo. D'altra parte, vale anche per i cristiani la saggezza del Coelet, che è questo libro sapienziale molto importante, che è come una specie di disincanto nei confronti di ogni sapienza umana, e prelude alla sapienza del Vangelo. Ci dice il Coelet: c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare tutto e un tempo per danzare. Quindi c'è un tempo per piangere, un tempo per ridere. La Chiesa ha i tempi di penitenza, le quaresime, tutti i venerdì dell'anno, se non cadono in giorni di solennità, e ha i giorni di festa, dove San Francesco diceva i giorni di Natale voleva che la carne si spalmasse pure sui muri e si desse da mangiare anche agli animali irrazionali, il doppio della razione normale. C'è un tempo dunque per ridere e un tempo per piangere, un tempo per fare penitenza e un tempo per gioire, ma la gioia del cristiano è sempre una gioia che tende allo spirito, è una gioia nella sobrietà, una gioia nella temperanza, è una gioia che non si dà alla pazza gioia. Ecco, la gioia del cristiano, anche quando c'è da fare festa, anche quando c'è da gioire, si gioisce con quell'equilibrio, con quella modestia, con quella temperanza, con quella prudenza che tende ad orientare tutte le legittime piacevolezze di questo mondo verso i piaceri dello spirito, che sono di un ordine totalmente superiore e che sono destinati a permanere in eterno, mentre i piaceri sensibili sono destinati alla corruzione. Anche il profeta, anche Neemia, nell'Antico Testamento, questo agiografo dell'Antico Testamento, dopo le grandi sofferenze dell'esilio babilonese, esorta il popolo con le seguenti parole: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Ecco, come diceva il Coelet, c'è un tempo per gioire e un tempo per piangere. Dice Neemia agli ebrei che tornavano dall'esilio, stressati, stremati, afflitti, ecco, avete sofferto abbastanza, oggi è un giorno di gioia, giorno di festa, non vi rattristate. Ma non per questo datevi alla pazza gioia, eh? E perché? Perché la gioia vostra è nel Signore, è nel Signore. E se è giusto, come dice Neemia, mangiare carni grasse e bere vini dolci, e beh, comunque le carni grasse devono essere mangiate con una certa moderazione, se no al posto di produrre la perfetta ritizia, beh, producono il mal di pancia. Bevete vini dolci, sì, ma anche questo con moderazione, perché se il vino dolce poi ti dà una testa, al posto di glorificare Dio, devi andare dal medico a farti passare l'ebbrezza, e poi stai male. Quindi qui si tratta, no, di capire come tutte le gioie, anche quelle materiali e anche quelle più legittime, devono essere misurate dal cristiano secondo la prudenza, secondo l'equilibrio. E soprattutto avendo di mira sempre, nel fondo della nostra anima, che alla fin fine tutto concorre alla gloria di Dio. E la gloria di Dio noi la realizzeremo non mangiando e bevendo, ma partecipando della croce del Signore. E mangiamo e beviamo e anche ci rallegriamo per sostenerci nel cammino della penitenza, nel cammino che inevitabilmente ci offrirà l'occasione della sofferenza, l'occasione della crocifissione, l'occasione del dolore e della partecipazione ai chiodi e alle spine di nostro Signore. Chi ama Gesù crocifisso, ecco, no, no, non si lascia illudere, no, dal benessere materiale, non si lascia illudere anche dall'abbondanza, ecco, abbondanza e sovrabbondanza, ecco, di tutte queste cose che in qualche modo recano una certa piacevolezza alla nostra natura. Non ci illudiamo, perché siamo fatti per lo spirito e tutto quello che è bene per il corpo e per la psiche lo è veramente se lo ordiniamo al bene dello spirito, e il bene dello spirito se lo ordiniamo a Gesù Cristo, il nostro Salvatore, il quale ci dice di portare ogni giorno la nostra croce e di portarla con Lui, di portarla offrendola a Lui, portandola, chiedendo a Lui l'aiuto che Lui stesso vuole darci, perché sa che siamo deboli. Lo spirito è forte, ma la carne è debole. Per questo che Gesù, proprio dalla croce, e continua a dirlo nell'Eucaristia, continua a darci la sua mamma, ecco, la mamma di Gesù, che si presenta nei momenti decisivi della vita di Gesù. Lo vediamo all'inizio, lo vediamo durante, lo vediamo alla fine della vita di Gesù, ai piedi della croce, la vediamo sulla via del Calvario. E Gesù ce l'ha data per mamma proprio sul Calvario, perché ci aiuti a seguire il suo figlio, ci aiuti a stare accanto a lei per partecipare della missione corredentrice accanto al suo figlio, per completare nel nostro corpo ciò che manca ai patimenti di Cristo. Quindi, cari fratelli, quello che dovremmo capire bene è che il cristianesimo è una religione di felicità, di gioia, di perfetta letizia. Ma si arriva a questa perfetta letizia accettando giorno per giorno le croci che il Signore vuole mandarci, o le croci inerenti ai nostri doveri quotidiani, o le croci che dobbiamo sopportare passivamente a motivo delle circostanze, anche meteorologiche, per esempio, anche il tempo particolarmente afoso, ma anche le circostanze spiacevoli che possiamo incontrare a motivo di incomprensioni, a motivo di emarginazione, a motivo di ingiustizie subite nei nostri ambienti di lavoro o familiari. E poi, cari fratelli, anche quelle piccole o grandi croci che il Signore ci mette nel cuore di offrire spontaneamente e liberamente, sono quelle che il Signore gradisce in modo particolare quando sono frutto di ispirazione caritatevole e non di esaltazione o di narcisismo o di esibizionismo, no? Quasi per farsi vedere, ecco, io fatto queste penitenze, dunque sono un santo e mi dovete venerare come tale già in vita. Ecco, queste sono aberrazioni spirituali che il Signore ce ne scampi e ce ne liberi. Ma ben vengano, cari fratelli, quelle piccole offerte, quelle piccole caramelle che dobbiamo offrire al Signore, frutto di sante ispirazioni, che nel segreto, no, della nostra vita, nel segreto dei nostri propositi, dobbiamo cercare di offrire al Signore per attizzare sempre di più il fuoco della carità nel nostro cuore ed essere sostenuti dalla ardente sua fiamma che tutto riscalda, che brucia tutte le nostre impurità, i nostri disordini e ci anima ad essere generosi nel corrispondere alle grazie del Signore e alle sue sante ispirazioni. In altre parole, applicando a noi tutto questo, le quaresime e le vigilie di penitenza, sono finalizzate alla gioia delle feste cristiane. L'anno liturgico è fatto di quaresime, penitenze, di feste. Nelle feste cristiane celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Con le feste cristiane ricordiamoci le parole di Neemia: mangiate carne grassa e bevete vini dolci, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Sì, ma ricordiamoci che dopo la festa viene di nuovo il momento della penitenza. Quella festa è come una specie di Tabor, nel quale siamo rinfrancati, ristorati, per salire subito dopo le pendici ripide del Monte Calvario. Queste feste sono un piccolo anticipo della felicità paradisiaca, punti di ristoro spirituale nella ripida ascensione al Monte della Santità. Nei giorni di festa anche il corpo partecipa alla gioia dell'anima e anticipa così in qualche modo la gioia piena che godremo solo in paradiso. Ma anche nella gioia della festa dobbiamo offrire al Signore il sacrificio della temperanza, ossia della rinuncia all'eccesso, affinché la gioia sensibile che il Signore ci dona non ci allontani dal Signore della gioia. Questa rinuncia è gioiosa perché preserva e mantiene la freschezza della gioia vera, che solo in Dio trova la sua pienezza. Quindi ogni eccesso è lungi dalla vita cristiana, ogni intemperanza è contraria alla gioia cristiana. Al contrario, nella gioia cristiana si ritrova l'equilibrio, di tutte le facoltà dell'anima, del corpo, della psiche, dello spirito, in modo che il cristiano è davvero l'uomo perfetto, il centro dell'universo, ad immagine di Gesù e della Vergine Santa. Gesù paragona spesso il paradiso ad una festa di nozze, per esempio in Matteo 22-25, e passi paralleli. E rivolgendoci al Padre, il Signore dice: ora io vengo a te, Padre, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Vengo a te perché abbiano la pienezza della mia gioia. E la pienezza dello Spirito Santo, e il frutto dello Spirito Santo è gioia, amore, pace e gioia. Amore, pace e gioia. Con tutto il corteo di virtù, no, che ne conseguono. Si riferisce, quindi, qui Gesù, nel capitolo 17 di San Giovanni, quindi siamo nel grande discorso dell'ultima cena, riportato soltanto da San Giovanni. In questo discorso Gesù si riferisce alla gioia frutto dello Spirito Santo, concesso alla Chiesa a partire dalla Pentecoste per mezzo di Maria Santissima. Allo stesso tempo, però, Gesù ci dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Come si mettono insieme queste due cose, la gioia e la croce? Si mettono insieme proprio così: per crucem ad lucem, per aspera ad astra. La croce è un mezzo per arrivare alla gioia. E questa gioia sarà perfetta solo in paradiso, lo ripeto. Ma nella misura in cui noi offriamo le nostre sofferenze per amore di Dio, e per offrire per noi bisogna avere anche una grande fede, ma non basta la fede, ci vuole anche l'amore, quindi della donazione. Se noi con fede e con amore offriamo le nostre sofferenze a Dio, nella misura in cui crescono le sofferenze e cresce anche questa nostra offerta, cresce anche la nostra consolazione. Non è un'equazione naturale, è un'equazione soprannaturale. Per crederci bisogna sperimentarla, cioè, no, per crederci bisogna innanzitutto credere alla parola di Dio. Ma per averne, come dire, la dimostrazione, bisogna semplicemente mettere la prova. offriamo volontariamente a Dio i nostri sacrifici per amore suo, per unirci alla sua redenzione, per unirci alla sua croce, fratelli, sperimenteremo i miracoli dello Spirito Santo. Sperimenteremo i miracoli della vera risurrezione spirituale, sperimenteremo il miracolo di San Francesco, per il quale tutte le cose amare da quel momento si sono trasformate in dolcezza. A Fatima la Madonna profetizza l'imminente dipartita dei cuginetti e la lunga missione di Lucia sulla terra il 13 giugno del 17. La prospettiva di rimanere sola affliggeva l'anima sensibile di Lucia. Allora la Madonna le chiede: soffri molto? Non ti scoraggiare, io non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Per la seconda volta la Madonna promette la sua assistenza a Suor Lucia. Questa presenza di Maria nella vita dei consacrati a lei porta con sé, anche nei momenti più bui e dolorosi, la misteriosa gioia nel Signore, che è la forza dei santi, il loro sostegno nelle ardue prove del combattimento spirituale. Per avere un'idea concreta di questa penitenza e di questa letizia marianizzata, diamo uno sguardo ai propositi fatti da Suor Lucia. A quel tempo le avevano imposto il nome di Suora Dolorata, le Suore Dorotee, presso le quali ha cominciato la sua vita religiosa. Sentiamo dunque i suoi propositi scritti il giorno della sua prima professione religiosa come suora Dorotea in Spagna, il 3 ottobre 1928. Aveva 21 anni. Scrive: mi propongo principalmente l'assistenza puntuale a tutti gli atti della comunità, dai quali solo mi sarei potuta dispensare per mancanza di salute o per obbedienza. La carità, nella pratica della quale mai mi rifiuterò a nessun servizio che mi sia richiesto o che io vedrò che possa piacere alle mie sorelle, sempre ben inteso che non sia contro l'obbedienza. Questi due intenti sono i più importanti e danno il tono a tutti gli altri che seguono. Sono i propositi che Suor Lucia ha cercato di praticare costantemente e che l'hanno condotta all'eroicità delle virtù, riconosciuta ufficialmente dalla Santa Sede nel 2023. Siamo tutti in attesa adesso della proclamazione di Suor Lucia come beata, in virtù proprio delle sue perfezioni morali, della sua santità. Questi propositi, da lei formulati, sono intenzioni di carità concreta che la Madonna ha ispirato a Suor Lucia e che tutti dovremmo avere se tendiamo sinceramente alla santità, ovviamente mutando il proposito a seconda delle circostanze, dello stato di vita, della condizione di salute, del nostro lavoro, degli impegni di famiglia, impegni di lavoro, sociali, eccetera. Però, ecco, l'assistenza puntuale a tutti gli atti della comunità. Lei era religiosa e quindi questo era il suo primo dovere. Gli atti comunitari. Quali sono gli atti comunitari che devono essere rispettati dalle persone che vivono nel mondo? Innanzitutto gli atti comunitari della propria famiglia. Ci dovrebbero essere in ogni famiglia gli atti comunitari di preghiera, no? Gli atti comunitari di preghiera, che a volte si possono ridurre agli atti comunitari di preghiera prima del pranzo, prima della cena e soprattutto l'atto comunitario del Santo Rosario quotidiano, da recitare possibilmente prima della cena, perché dopo cena poi beh, il tempo è già passato, si è stanchi, si è rilassati e magari uno se ne va a dormire. Prima della cena, cari fratelli, bisogna essere fedeli all'atto comunitario della famiglia cristiana, che è il Santo Rosario, possibilmente con la partecipazione attiva dei figli, i quali devono essere stimolati anche a riflettere sui misteri del Rosario, a proporre le loro intenzioni di preghiera, a proporre delle loro meditazioni sui vizi e le virtù che in qualche modo traspaiono dai misteri che sono considerati contemplati. Quindi la prima cosa, cari fratelli, primo proposito, la puntualità e la fedeltà agli atti comunitari della famiglia e poi agli atti comunitari del proprio lavoro e dei propri doveri, perché il cristiano, vedete, non deve essere soltanto pio e santo quando sta in chiesa e quando sta in famiglia, anche quando va a lavorare, pur trovandosi in mezzo a gente più o meno miscredente e più o meno pagana, nel cuore e nel comportamento. E beh, proprio in quell'ambiente deve dare il buon esempio di onestà, di fedeltà nel lavoro, di carità, di essere servizievole, di non essere acido, di non essere malizioso, di non essere maligno, di non essere sedizioso, di non essere pigro, di non essere inconcludente, di non essere irresponsabile. Quante volte i cristiani invece non danno proprio un buon esempio, e non danno un buon esempio perché pensano che la santità consiste nell'essere pii e devoti. Sì, pii e devoti, quello che volete, è il punto di partenza, ma poi il cristiano deve esercitarsi nelle virtù durante tutta la sua vita. È parte integrante e essenziale della vita del cristiano. Parlo dei lavoratori, ma parlo anche degli studenti. Sono proprio doveri sociali. I doveri sociali sono appunto o di lavoro, o di studio, o chi che sia, anche nella società civile, pur non essendo più una società cristiana, dobbiamo dare il buon esempio, dobbiamo spiccare per onestà. È chiaro che sempre più nel mondo professionale, nel mondo del lavoro, i cristiani sono messi a dura prova, sono emarginati, sono derisi, sono messi in difficoltà con proposte al limite della loro coscienza, della legittimità morale. Ecco, pensate a tutte le obiezioni di coscienza che devono fare i vari medici, i farmacisti, gli avvocati, un po' in ogni campo oramai dell'attività umana, il cristiano deve esercitare l'obiezione di coscienza nei confronti di opzioni che sono evidentemente contrarie alla propria fede e alla propria morale. Ma tutto questo deve essere fatto senza disprezzo, deve essere fatto senza senza ira, e deve essere fatto con quella calma, con quel controllo di sé e delle parole che è tipico di coloro che agiscono mossi dallo Spirito Santo. Ecco, non Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito che parla in voi. E quando vi metteranno in difficoltà e vi porteranno nei loro tribunali, non vi preoccupate di quello che direte, perché sarà lo Spirito Santo ad insegnarvi le parole giuste con le quali dovete difendere voi e soprattutto difendere la fede in Gesù Cristo. E allora, primo proposito è questa assistenza puntuale a tutti gli atti della comunità, quindi il dovere del proprio Stato, il compimento puntuale dei doveri del proprio Stato, dai quali, dice, solo mi sarei potuta dispensare per mancanza di salute o per obbedienza. Quindi, cos'è che ci dispensa dai doveri di Stato? La salute, chiaramente, se uno sta male, c'ha la febbre, c'ha la broncopolmonite e non può andare a lavorare, marca visita. Oppure per dispensa. E quando è che uno chiede la dispensa dei propri doveri civili? Quando c'è un'necessità impellente, per esempio, in famiglia. Per esempio, la mamma aspetta un bambino, va a partorire e il marito si prende una settimana di ferie o di aspettativa o comunque di assenza da lavoro, chiede questa dispensa, chiede questo esonero per poter assistere la propria moglie, ecco, per esempio. Ma ci possono essere svariate esigenze familiari che consigliano e non ti impongono di chiedere queste deroghe, queste eccezioni. Ma appunto si tratta di dispense, e dispense devono essere chieste per motivi, se non gravi, perlomeno giusti e proporzionati. L'abuso nella dispensa è certamente qualcosa di deleterio, qualcosa che va in qualche modo a contraddire quella serietà d'impegno, quella onestà e quella generosità nel adempimento del proprio dovere che deve caratterizzare il cristiano. Quindi l'adempimento del proprio dovere dal quale uno può essere esonerato, o per motivi di salute o per dispense giuste, se non proprio gravi, ecco, perché motivi gravi ce ne sono sempre. La carità, nella pratica della quale mai mi rifiuterò a nessun servizio che mi sia richiesto. Ecco, secondo proposito, dopo aver fatto il proposito dell'adempimento generoso e fedele dei propri doveri di Stato, ci dobbiamo proporre di essere caritatevoli nei confronti delle richieste del nostro prossimo, non solo della propria moglie, dei propri figli, ma anche dei propri vicini, dei propri colleghi di lavoro. Fin quando è nelle nostre possibilità, pratichiamo la carità verso tutti. Non avremo mai da pentircene, e se anche non riceveremo qui la ricompensa, la riceveremo nel cielo. Anzi, è meglio se non la riceviamo qui, perché se non la riceviamo qui, significa che Dio ce ne riserva una molto maggiore nel regno dei cieli. Quindi il proposito della carità, nella quale uno deve cercare di non rifiutarsi, non tirarsi indietro a nessun servizio che ti sia richiesto. Per esempio, uno sta in ufficio, ha da fare le sue pratiche, arriva il collega che senti, per favore, mi puoi aiutare a scrivere questa lettera, mi puoi aiutare a cercare questi indirizzi perché io non ce la faccio. Ebbene, cari fratelli, se questo buon cristiano che riceve questa richiesta, con l'aiuto di Dio, pensa di poter adempiere bene, ugualmente il proprio dovere, cioè, venendo incontro anche alla richiesta del collega, Lo faccio anche se gli costa un po' di lavoro in più, anche se gli costa un po' di sudore in più, è una carità che il Signore ti dà l'occasione di compiere e noi non possiamo capire quanto vale davanti agli occhi di Dio e quanto bene può fare anche nel cuore di coloro che sono beneficati da questa carità. Tante volte l'esempio di carità dei cristiani converte più di tanti discorsi. Il Signore, in effetti, dice: vi riconosceranno dalla carità che avrete, no? Gli uni per gli altri. Quindi, questo proposito è importantissimo, cari fratelli, cercare di non rifiutare a nessuno il servizio che ti sia richiesto, sempre che non sia contro l'obbedienza. Chiaro, se uno mi chiede, io sono, mettiamo solo il caso dell'ufficio, uno mi chiede, per favore, puoi andare a farmi la spesa al supermercato, ma io solo devo stare in ufficio, non posso lasciare l'ufficio per farti la spesa a te. Ti dico un'assurdità, ma per far capire che la carità deve essere ordinata, deve essere ordinata, non può essere contro la verità e contro i propri doveri di Stato, ma all'interno dei propri doveri di Stato è bene che noi si faccia il proposito di venire incontro a tutte le richieste, a tutte le carità, a tutti i servizi che il nostro prossimo, siano i nostri colleghi, siano i nostri familiari, i nostri vicini, ci presentano. E presentandocelo ci danno l'occasione, appunto, di esercitare la carità. E tutto questo porta ovviamente del de sacrificio, porta un impegno, porta uno stile di vita, porta a consumarsi in qualche modo, a consumarsi per gli altri, ma non solo per gli altri, per Dio, per glorificare Dio. E chi vive in questo modo, cari fratelli, e chi mette questa carità al primo posto, altro che penitenze, altro che digiuni, altro che flagellazioni, chi vive in questa carità, cari fratelli, si fa santo in poco tempo. Ma attenzione, cari fratelli, nessuno si illuda di poter vivere così se non sostenuto da una grazia straordinaria, la quale grazia straordinaria presuppone una preghiera straordinaria. La preghiera straordinaria è la preghiera del rosario, che deve essere come il respiro della nostra anima, e per chi può, santa messa quotidiana, ecco, l'incontro quotidiano con il Signore, che è la vita della nostra anima, che ci sostiene nel cammino che conduce al paradiso e che deve mettere in atto la missione che abbiamo ricevuto da Dio nell'adempimento principalmente dei doveri del nostro Stato. Cari fratelli, io vi auguro veramente questa perfetta carità, vi auguro di vivere in questa perfetta letizia. Mi auguro di mettere da parte ogni sentimento di orgoglio, di amor proprio, di rivalità, di antipatia, per vedere in ogni fratello un'immagine di Gesù Cristo che ci dà l'opportunità di vivere alla luce di questa perfezione massima, la perfetta carità che Dio e che porta in sé ogni dolcezza e che la Madonna vuole donarci per mezzo dell'intercessione del suo cuore immacolato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.